All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 31. Un movimento mondiale. Cari amici, il movimento avventista, costituitosi in seguito come Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, è il risultato di uno studio intensivo della profezia di Daniele nei capitoli 8 e 9, cioè la profezia dei 2300 giorni anni. Questa profezia, che è stata ed è tuttora oggetto di studio di tanti teologi e storici, e che abbiamo già visto brevemente in precedenza, contiene la descrizione simbolica delle devastazioni dell'apostasia nella Chiesa cristiana. Il versetto 14 del capitolo 8 di Daniele è la risposta formulata al versetto precedente. Vogliamo leggere Daniele 8:14. Egli mi rispose fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. La domanda è contenuta al versetto 13. Poi udì un santo che parlava, e un altro santo chiese a quello che parlava: fino a quando durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per essere calpestati? Egli mi rispose fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Vorrei leggere la stessa profezia, gli stessi testi, nella versione interconfessionale, Daniele 8:13-14. Sentì allora un angelo santo che parlava e un altro che gli domandava: quanto tempo dureranno gli avvenimenti annunziati in questa visione? Per quanto tempo sarà abolito il sacrificio quotidiano? Trionferà l'ingiustizia? Il santuario e gli esseri celesti saranno calpestati? Il primo angelo gli rispose: dovranno passare 2300 sere e mattine, poi il santuario verrà di nuovo consacrato. Prima di tutto noi ci rendiamo conto di una cosa molto importante: il santuario di cui si parla qui non è il santuario terreno, perché non c'era più, era stato distrutto dai romani nel Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. e mai più ricostruito. Quindi il Tempio di cui si parla qui è il Tempio del Cielo, è il Santuario del Cielo e il servizio connesso a questo santuario. Abbiamo detto che il piccolo grande corno, Roma imperiale, Roma papale, avrebbe gettato a terra la verità, avrebbe commesso tre atti abominevoli, l'ultimo dei quali sarebbe stato gettare a terra la verità, calpestare la verità, che è la parola di Dio. Vuol dire che si sarebbe levato contro il principe dei principi, contro Gesù Cristo, contro il suo ministero nel santuario celeste. E qui si parla del sacrificio continuo, del sacrificio quotidiano che veniva offerto nel Tempio e che era una prefigurazione del sacrificio di Cristo che si sarebbe consumato sulla croce, e i meriti di questo sacrificio dal santuario celeste sarebbero andati a beneficio dei credenti. Quindi siamo nel campo simbolico. Fino a quanto tempo la verità, in altre parole, sarebbe stata gettata a terra, sarebbe rimasta calpestata, sarebbe stato devastato il santuario celeste, la dimora divina, fino a che tempo? Per quanto tempo sarà abolito il sacrificio quotidiano, cioè il sacrificio di Cristo, simboleggiato, ricordato nella Santa Cena? Trionferà l'ingiustizia, il santuario e gli esseri celesti saranno calpestati? Per quanto tempo? Fino a 2300 sere e mattine. Poi il santuario verrà purificato. Il santuario verrà purificato o consacrato. Cari amici, sappiate che questa è la profezia forse più complessa di tutta la Bibbia. Se tutto non è chiaro, anche se io mi sforzerò di esserlo, come faccio sempre, non bisogna perdersi d'animo. E io vi dico sinceramente che ho passato tutta la mia vita a studiare queste cose, e sempre nuove cose vengono ad aggiungersi alle vecchie. Quindi non perdetevi d'animo, seguitemi attentamente. E io vorrei citare un biblista italiano, Antonio Caracciolo, il quale nel suo libro erudito Capire Daniele parla del periodo 2300 giorni, facendo comprendere che si tratta di realtà di 2300 giorni profetici o anni letterali, e si diffonde a lungo. Noi per brevità di tempo riassumeremo. Dice: ci sono stati degli studiosi in campo ebraico e in campo cristiano che si sono soffermati sull'equivalenza giorno profetico anno letterale. Dice in Capire Daniele, pagina 219, sono stati numerosi nei due campi, ebraico e cristiano, gli espositori di Daniele, che nei secoli seguenti hanno equiparato ad anni storici i giorni profetici menzionati in questo libro. Un consenso ampio sull'interpretazione biblica è certamente una circostanza confortante, ma non è di per sé sufficiente a garantire la correttezza dell'interpretazione stessa. La prova del 9 sta nel sostegno oggettivo di quest'ultima, che quest'ultima può ricevere da una solida documentazione biblica, e una siffatta documentazione sul principio di equivalenza giorno-anno nelle profezie danieliche è offerta dal professor William Shea, del quale ho avuto il privilegio di essere anch'io un allievo, un discepolo. E poi cita Alfredo Felice Vaucher, un grande scatologo, il quale a sua volta è stato un grande, forse il più grande biblista del passato, è morto all'età di 106 anni, uno studioso di Daniele e di Apocalisse. E allora cita dei nomi di dotti in campo ebraico e in campo cristiano, fra i quali i dotti giudei Saadia ben Joseph, Yehoram, Akoren, Yefet ibn Ali Rashi, e cita anche l'altro studioso americano, Leroy Edwin Frum, il quale dice la stessa cosa. Fra i cristiani, l'abate cattolico, quindi, calabrese Gioacchino da Fiore, morto circa verso il 1202, che fu il primo espositore delle profezie apocalittiche a utilizzare il principio giorno-anno per interpretare i lunghi periodi profetici di Daniele, i 1260 giorni e i 2300 giorni. E poi Moshe cita di nuovo lo studioso William Ben Dawson, il quale ha scritto che un giorno nella profezia corrisponda a un anno, lo hanno riconosciuto i principali esegeti dalla riforma in poi. E aggiunge: non basterebbero parecchie pagine per menzionare tutti gli autori protestanti che si sono occupati dei 2300 giorni compresi come altrettanti anni, e ne nomina alcuni. I più noti: il fisico inglese Isaac Newton, 1643-1727, che legò il suo nome alla scoperta della gravitazione universale. Era un biblista anche. L'astronomo valdese Jean-Philippe Loy de Saisseau, del XVIII secolo, il vescovo anglicano Thomas Newton, anche del XVIII secolo, il cronologo William Hales e l'espositore Edward Bishop Eliot. E fra i cattolici che hanno interpretato i 2300 giorni di Daniele 8:14 in termini di anni, Vaucher ricorda il canonico Claude Lequevin, poi l'ebraicista François Houbigant, il canonico giansenista Pierre Jourdan, morto nel 1746, il giurista messicano José María Rosas Gutiérrez, Pierre Lachaise, William Palmer, Salvatore Di Pietro, che morì nel 1898, ed altri ancora. Quindi vedete che non soltanto in campo cristiano, ma in campo ebraico anche, ci sono stati degli studiosi che si sono chinati sul problema. Abbordiamo la profezia, in breve, ricordando che è molto complessa. La data di partenza dei 2300 giorni, io riassumo, è l'anno 457 avanti Cristo, con il decreto, il terzo decreto, di Artaserse Longimano, che ordinava la ricostruzione di Gerusalemme. La fine della profezia è il 1844 della nostra era, come abbiamo annunciato prima. È una profezia in due parti, se permettete in due tronconi. La prima parte di questa profezia riguarda l'antico Israele e si compone di 490 anni, cioè dal 457 al 34 dopo Cristo, chiamata anche la profezia delle 70 settimane, settimane di anni. Nell'ultima settimana di anni, cioè 7 anni, nel capitolo 9 di Daniele, al versetto da 24 a 27, viene descritto il ministero del Messia, dal battesimo alla croce e il rigetto di Israele che, dopo avere crocifisso il Figlio di Dio, scatena la persecuzione contro la Chiesa nascente, lapidando Stefano, il primo martire di Cristo. Allora, nell'ultima settimana di anni, cioè dal battesimo di Cristo del 27 dopo Cristo fino al 34, fanno 7 anni. In questa ultima settimana di anni viene descritto il ministero del Messia, dal battesimo alla croce, il rigetto di Israele, che dopo avere crocifisso il figlio di Dio scatena la persecuzione contro la Chiesa nascente, lapidando Stefano, il primo martire. E così finisce la parte dedicata alla conversione di Israele, che non avvenne purtroppo, perché Israele non soltanto crocifisse il figlio di Dio, ma lapidò Stefano, l'ultimo dei profeti, diciamo, che fece un discorso straordinario che gli costò la vita. Nei restanti 1800 anni, cioè dal 34 al 1844, lo abbiamo già visto, c'è lo spettacolo deprimente di Roma imperiale che nel 321 incomincia a gettare la verità a terra, ordinando l'osservanza della domenica, giorno venerabile del sole, al posto del sabato. Quindi Roma imperiale incomincia, e poi Roma papale continua la sua opera calpestando le scritture, perseguitando i dissidenti, chiamandoli eretici, e violando il sabato del quarto comandamento. Siamo in piena apostasia. Quindi l'eresia non era quella dei dissidenti, era quella dei persecutori. Alla fine dei 2300 giorni anni, due eventi ebbero luogo. Quali? Il primo, la nascita del movimento avventista, che avrebbe concluso l'opera di ristabilimento della verità gettata a terra dal piccolo grande corno, cioè Roma imperiale, Roma papale. Diciamo che la Chiesa, diventata poi Chiesa avventista, il movimento avventista, avrebbe terminato quest'opera grandiosa, compiuta nei secoli. Non avrebbe fatto altro che mettere il colmo, che mette in luce altre verità che pre-riformatori, riformatori e post-riformatori non erano riusciti o comunque non avevano messo in luce. Il movimento avventista, un movimento profetico in tutto il mondo, avrebbe rimesso in luce queste altre grandi verità che abbiamo detto. Questo è il primo evento. Il secondo evento sarebbe stato l'inizio in cielo della prima fase del giudizio, cioè quello dei giusti, chiamato anche giudizio investigativo o purificazione del santuario. Quindi sulla terra nasceva questo grande movimento profetico di risveglio, che mise a compimento l'opera grandiosa operata nei secoli da migliaia e migliaia di pre-riformatori, riformatori e post-riformatori, che a poco avevano rialzato la verità calpestata dal piccolo grande corno. Contemporaneamente nel cielo, alla fine dei 2300 giorni, sere e mattine, 2300 anni, sarebbe incominciata la prima fase del giudizio, quella che riguarda i giusti, perché Pietro ci ricorda, 1 Pietro 4,17, è la Chiesa che deve essere giudicata prima. Il giudizio deve incominciare dalla casa di Dio, e poi soggiunge, e se il giudizio incomincia da noi, che fine faranno quelli che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Però sulla terra questo movimento profetico, il movimento avventista o chiesa cristiana avventista del settimo giorno, costituitasi come un movimento di risveglio annunciante il prossimo ritorno di Cristo, avrebbe incominciato una predicazione sistematica su questo ritorno di Cristo in tutto il mondo, facendo echeggiare l'invito al pentimento e alla riforma, ritornando a vivere l'Evangelo eterno che era patrimonio della Chiesa Apostolica, quando la verità non era ancora stata gettata a terra. E abbiamo detto che la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Bibbia alla mano, predica l'Evangelo come lo predicavano gli Apostoli. Quindi è una Chiesa veramente apostolica, non soltanto di nome, ma di fatto. E adesso vorrei parlare di questo movimento avventista o della Chiesa avventista in breve. Come ha detto giustamente Jean Villemier, la nuova Chiesa, la Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno, non è che la sintesi di tutte le riforme parziali sorte dopo la riforma del XVI secolo, con l'aggiunta, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, di altre verità, come l'eternità della legge di Dio, la visione profetica della storia, l'escatologia, cioè lo studio intensivo delle profezie che riguardano la fine, il ritorno di Cristo, la gestione cristiana della vita, il rispetto del proprio corpo, tempio dello Spirito Santo, eccetera. È, in altre parole, il ritorno puro e semplice, ma coraggioso, ai principi della Chiesa primitiva apostolica, con tutta l'esperienza e i compimenti profetici di 18 secoli. La Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno è sorta negli Stati Uniti intorno alla metà del XIX secolo, nel solco aperto dal protestantesimo, e accetta i grandi principi della Riforma, che sono tre: sola fides, sola fede, sola grazia, sola scrittura. Ecco i tre principi fondamentali della Riforma: salvezza per fede, sola fides, sola grazia, la grazia di Dio, e solo la Bibbia, sola scrittura, come diceva Lutero. Non l'aggiunta delle incrostazioni delle tradizioni degli uomini, filosofie, niente, solo la Bibbia. La Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno crede perciò in Cristo, che solo può salvare e perdonare, ma tra le dottrine principali vi sono l'attesa del ritorno di Cristo, dovuta alla visione profetica della storia, che disgraziatamente la maggior parte delle chiese, cattolica prima e protestanti dopo, ha perso di vista. Non c'è più la visione profetica. La visione profetica, con il ritorno personale, visibile, glorioso di Cristo, è stata persa per strada. Quindi l'economia cristiana manca del suo compimento glorioso, manca della vittoria, è stata derubata della sua vittoria. È una vittoria monca, parziale. Non si sa quando ritorna il Signore, non si studiano le profezie, non si studiano per conseguenza i segni dei tempi e così via. La visione profetica della storia è il riconoscimento del sabato, il settimo giorno della settimana, come giorno sacro di riposo, è il comandamento che porta la firma, il titolo e l'estensione del dominio dell'autore della legge, che è il Signore Dio, creatore, Signore del cielo e della terra. La Chiesa Avventista è presente in tutto il mondo, è impegnata nella predicazione del Vangelo e opera in campo sociale, educativo e sanitario. Ogni anno nel mondo i centri avventisti di beneficenza sostengono oltre 30 milioni di persone, senza distinzione di razza o di religione, attraverso l'Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso, la famosa ADRA. La visione biblica della vita porta la Chiesa Avventista a promuovere uno stile di vita più sano e naturale e ad attuare iniziative per il recupero di tabagisti e alcolisti. Particolare cura essa per gli individui di ogni fascia di età, dalla prima infanzia alle iniziative che ne permettano lo sviluppo e l'integrazione in un ambiente favorevole. Preoccupazione costante è la difesa dei diritti umani e la Chiesa Avventista si adopera perché tutti, credenti e non credenti, possano godere della più ampia libertà di religione e di convinzione e per meglio operare in questo settore così delicato e così importante, ha dato origine all'Associazione Internazionale per la Difesa Religiosa, riconosciuta presso l'ONU e il Consiglio di Europa. Di fronte all'oppressione crescente, all'apprensione crescente derivante dall'incertezza del futuro e dall'instabilità sociale, la Chiesa Avventista trova fiducia nella promessa di Gesù: tornerò di nuovo e vi porterò con me. Cari amici, è un compito immane quello che si è assunto la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, un compito immane. Noi viviamo in un'epoca di pressoché totale apostasia. La gente non crede più niente. Si avverano proprio le parole di Gesù che dicono: siccome l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore dei più si raffredderà, ma chi sarà perseverato fino alla fine sarà salvato. Noi viviamo nei tempi di Sodoma e di Gomorra, nei tempi che precedettero il diluvio, i tempi di Noè. Gesù lo ha detto: guardate che il giorno del figliuolo dell'uomo verrà all'improvviso come il diluvio. E come avvenne all'improvviso la distruzione di Sodoma e di Gomorra. Gesù è molto chiaro: o noi ci crediamo o noi non ci crediamo, non c'è una via di mezzo, non c'è una via di mezzo. E lo scopo, nei suoi limiti, della Chiesa cristiana avventista è quella di preparare una specie, se volete, di arca della salvezza contro il diluvio che verrà, ma non il diluvio di acqua. Stavolta, a quanto dice l'Apostolo Pietro, il diluvio sarà di fuoco, cioè vuole predicare in questi tempi in cui si irride alla verità, in cui si prendono in giro i credenti, in tempo di lassismo totale, in cui la gente, ripeto, vuole mangiare, bere e godere in tutti i modi. È un epicureismo che ha il coraggio di chiamarsi cristiano a volte, no? È una fuga. Sapete che gli uomini scappano, fuggono, fuggono dalle responsabilità, fuggono dal dovere, fuggono da se stessi. Ecco, il movimento avventista, sulla scorta del protestantesimo autentico del quale fa parte, responsabilizza l'individuo e lo invita a pentirsi, lo invita a riflettere, lo invita a tornare a Dio nel vero senso della parola. Signore, domandò qualcuno a Gesù, saranno pochi i salvati? Ve lo ricordate? Io cito spesso queste parole perché sono di un'autenticità unica. Saranno pochi i salvati? Ecco, qualcuno che si rendeva conto della realtà rispose: cercate di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. In questo mondo cristiano facilone, dominato dal miracolismo, dominato dalla voglia di vedere cose eccezionali, in cui il cristianesimo viene descritto come la gioia straordinaria, escludendo le prove e le difficoltà. Il movimento avventista richiama l'attenzione sulla serietà del cristianesimo, quello apostolico, quello vero, quello primitivo, senza feste, senza processioni, senza bagordi, senza dispense, un cristianesimo serio e quindi accettato non dalla maggioranza, accettato da quelli che credono sinceramente in Dio, che cercano la verità. E Gesù ha detto: chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Ecco, il movimento avventista cerca, in mezzo a enormi difficoltà, di rendere chiaro questo pensiero. Enorme difficoltà perché il mondo, pur essendo il villaggio globale di cui tutti parlano, è grande, è fatto di un'immensità di etnie, di culture, e malgrado tutti parlino, tutti o quasi parlino di libertà religiosa, libertà religiosa, libertà religiosa, molti la libertà religiosa la sfruttano a proprio interesse. No, la libertà religiosa non ha religione, la libertà religiosa non ha nome, la libertà religiosa non deve essere strumentalizzata, accaparrata da qualcuno, non la si deve invocare per se stessi soltanto, la si deve dare a tutti. Non mi ricordo chi fosse, se era Voltaire o un altro, che diceva: io sono contrario a quello che tu dici, però farò di tutto perché le tue idee possono essere pubblicate, le tue idee possono essere conosciute. Con tutti i limiti di quel bravo uomo, chiamiamolo così, che si dava per eretico, ma forse era una facciata, non lo so, aveva ragione. Noi siamo dei dittatori nati. Se Gesù Cristo non entra in noi e non ci converte, noi siamo tutti fascisti, nazisti, sovietici di quel tempo, fautori, raccoglitori di desparecidos, eccetera. Siamo tutti così, non soltanto quando uno va al capo del governo, ma quando fa il capo ufficio, il capo officina, quando uno è in macchina, in famiglia, nella scuola, dappertutto. E invece noi ci dobbiamo convertire, non solo parlare della libertà religiosa, intendendo io la voglio, e darla agli altri, quella è libertà religiosa. Autore dell'epistola agli ebrei dice una parola straordinaria a questo proposito. Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Impegnatevi, cercate la pace con tutti. Oh, lo so che è difficile. E ci sono quelli che hanno il coraggio di chiamarsi convertiti, ma fanno guerra al prossimo. Altro che cercare la pace, cercano la guerra, cercano di sopravvalere su tutto, di avere sempre ragione. Cercate la pace con tutti e la santificazione, cioè la crescita spirituale, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Il movimento avventista, con tutti i suoi limiti, con tutti i problemi che deve affrontare, con tutti i martiri che ha avuto nel passato e nel presente, il movimento avventista è un grido: temete il Dio, dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra e il mare e le fonti delle acque. Quando Gesù Cristo avrà finito la prima parte del giudizio che interessa i giusti e avrà deciso chi fra i morti deve resuscitare e avrà deciso chi non deve resuscitare quando ritornerà, egli scenderà su questa terra, ma non sarà più tempo di conversione. Il tempo di grazia sarà finito. La verità gettata a terra dal piccolo grande corno Roma imperiale, Roma papale, è stata ristabilita completamente, e oggi tutti quelli che la vogliono conoscere la possono conoscere. Che Dio ci aiuti ad accettare questa verità, perché quando Gesù Cristo ritornerà non ci sarà più il tempo della conversione. Oggi, dice l'Epistola agli Ebrei, se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori, come fecero i vostri padri nel deserto. Che Dio ci aiuti e ci benedica. È la mia preghiera. Amen.